I Giochi dell'Armonia presenta
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Settimo incontro. Perdonare le offese.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini sta dedicando alle opere di misericordia spirituale.
L'opera di misericordia spirituale che dobbiamo affrontare in questa trasmissione è una delle più difficili, quella più vicina al cuore di Dio. Perdonare le offese. Dio perdona tutte le tue colpe, dice un salmo. Perdonare le offese. Questo è un tipo di opera con cui non si può mentire, lo dovremmo ripetere più volte. Questa è un'opera che non si può surrogare, ovvero sia, noi tentiamo di produrre dei surrogati di questa opera, ma presto o tardi hanno le gambe corte come le bugie, infatti sono atti inautentici e ciò che non è stato perdonato generalmente torna su. Torna prima o poi da una parte o dall'altra, dentro di noi, fuori di noi, ed è un'opera grandiosa. Perdonare le offese è qualcosa di collegato proprio a una diretta grazia che riceviamo dal cielo. Allora, dobbiamo prima di tutto sempre stare attenti a, come abbiamo già detto, a non produrre surrogati, perché cos'è il vero perdono dei peccati? Noi dobbiamo certamente guardarci dal rancore, dobbiamo sicuramente stare molto attenti a covare il risentimento per qualcuno, l'odio, l'avversità, ma queste cose per se stesse si manifestano come non perdono, come non soluzione del problema. È in certo senso peggio quel mondo di ipocrisia, di falsa soluzione, che può confinare con due atteggiamenti pericolosi per noi: la rimozione di un problema, un atteggiamento di superficialità rispetto alla vera ferita che abbiamo subito, a ciò che è difficile perdonare, che è inizio di un processo molto pericoloso per l'animo umano, perché produrrà da altre parti frutti strani, cose senza senso, reazioni inconsulte di fronte ad altre cose, perché comunque il problema sta lì, oppure l'apparenza di un rapporto bello che però cova un problema da affrontare, e questo può sfociare in una zona di insensibilità. Per evitare di avere a che fare col problema, diventare come necrotizzati nella nostra zona di rapporto. Allora, il problema è questo. Dobbiamo partire da un assioma da accettare, che non è possibile nessun rapporto senza il tema del perdono. In nessun rapporto di nessun tipo ci sarà mai la possibilità di entrare in una realtà, in una verità, in una frontalità autentica senza affrontare il tema del male che tutti produciamo e del nostro bisogno di essere perdonati e di perdonare. Il nostro bisogno di essere perdonati è abbastanza evidente, meno evidente il nostro bisogno di perdonare. Vediamo un po' di arrivarci per gradi. Allora, il perdono vero non è questione di buona volontà, perché con la volontà non si dominano queste forze interiori. Perdonare è qualcosa che è radicato in una profondità dell'essere che solo Dio può toccare. Solo Dio può perdonare. È interessante perché questa è la frase che dicono i farisei di fronte a Gesù che sta perdonando i peccati. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ecco, Gesù non contesta questo fatto, che Dio solo può perdonare i peccati, ma sta annunziando che Lui è il Figlio del Padre, sta portando la natura di Dio sulla terra, Lui è Dio, è per questo che può perdonare. Ma non si nega, solo Dio può trattare questo materiale. Allora, il dono è del perdono, è l'iperdono, cioè è il dono che è un dono due volte se stesso. E perdonare le offese, l'offesa viene da una parola che viene da un rafforzativo ob e poi viene la radice fen che è collegata pure a funesto, che indica proprio ciò che uccide, ciò che ferisce a morte, il funesto. Allora, fare un dono doppio a chi ci è mortifero, a chi ci è funesto, a chi ci offende, a chi ci ferisce. Allora, perdonare ci è necessario, stavamo dicendo. Perché? Ovvero sia, nessuno può vivere senza perdonare chi gli ha fatto del male. Non solo, ribadiamo, è necessario essere perdonati, è vitale perdonare, perché perdonare è guarire. Il male che l'altro ci fa male, perdonate la bruttezza dell'espressione, ma è proprio qui il punto. Non possiamo dire non mi ha fatto niente, non possiamo edulcorare la situazione. Un'offesa è un'offesa, un male è un male. Qui non si tratta di mandare in onda un buonismo sterile che presto o tardi sfocerà in una rabbia, come abbiamo già abbondantemente detto, che spunta da altre parti. Noi, quando siamo feriti, siamo offesi, siamo distrutti, non c'è niente da fare. Non è che quando qualcuno ci odia, ci aggredisce, ci calunnia, ci molesta in una qualche maniera, ci offende, ci ferisce, non ci sta facendo niente, noi ci dobbiamo convincere che però non è una gran cosa. No, no, ci fa male. Il punto è che la cosa strana è che perdonare è guarire dall'offesa. Cioè, c'è come una doppia ingiustizia. Prima ingiustizia, il fatto che qualcuno mi abbia fatto del male. Seconda giustizia, il fatto che io continui tutta la vita a soffrirne. Il male che mi è stato fatto non lo posso più togliere, ma il male è quanto più funesto, quanto più in realtà segna tutta la mia esistenza. Chi perdona esce da quella conseguenza. Chi perdona finalmente è libero dal male che l'altro gli ha fatto. Ha fatto un salto di qualità ed ha potuto vivere un processo di crescita che è straordinario, che è collegato proprio all'incontro con il creatore, colui che sa creare di nuovo il cuore, che sa dare la novità, per cui non è più incastrato nel dolore subito. Noi abbiamo bisogno di guarire da tutto il male che abbiamo subito, come bisogna guarire tutto il male che abbiamo fatto, senza ombra di dubbio. In questo caso non è un attimo, questo è un cammino, è una cosa che si fa in un respiro ampio, si cresce, si va avanti, ma è una ripresa di possesso del proprio cuore. Il perdono verso chi ci ha fatto del male è un ritornare in sella alla propria vita, è ritornare attivi e non restare passivi di fronte alla propria esistenza. È il potere stesso di Cristo che prende l'offesa che noi gli diamo, la croce e il dolore che noi gli diamo e lo restituisce metabolizzato come perdono, lo restituisce come redenzione. Questo percorso è straordinario e meraviglioso. Thank you. dobbiamo farci alcune domande. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Della gestione della nostra ira, del nostro rancore, della gestione della nostra risposta al male. E diciamo così, potremmo fare un'analisi approfondita di quello che l'ira è, ma ricordiamo delle cose fondamentali, umane. In maniera molto schematica, la nostra ira ha tre aspetti fondamentali. Nell'ira noi gestiamo questa condizione. Primo, siamo stati vittime di qualcosa. Secondo, la giustizia è stata lesa, ci sarebbe un risarcimento da avere, qualcosa ci è stato tolto. E allora noi abbiamo il pericolo, dall'essere vittime, magari oggettivamente, diventare vittimisti. Dall'essere in un problema di giustizia, diventare giustizialisti. E dall'essere lesi in qualche realtà e aver ricevuto un danno, diventare sadici nella pretesa. Noi diventiamo vittimisti, giustizialisti, feroci. L'ira infatti normalmente parte con questa aggressività, diventa poi razionale giustificazione di quello che facciamo e perdita del senso del limite quando puniamo, aggrediamo. La vera vittima è Gesù Cristo. Chi gestisce la giustizia è il Padre, il quale poi a sua volta sa come correggere se deve, se lo ritiene, chi deve essere corretto. Allora, il punto è da dove partire per poter perdonare. Qual è il processo che devo vivere per poter arrivare al perdono? Allora, noi in genere partiamo da noi stessi, come abbiamo già detto, dalla nostra buona volontà, o cerchiamo nei nostri sentimenti una compassione verso colui che o colei o coloro che ci hanno fatto del male. E questi sentimenti sono labili, non continuano, sono fragili, sono instabili. Allora scadiamo, diciamo così, nella ragione, cioè cerchiamo di convincere, cerchiamo di capire l'altro. Ecco, certe volte uno cerca di capire l'altro, cerca di mettersi nei suoi panni e proprio si arrabbia ancora di più perché dice: ma proprio hai sbagliato proprio, perché proprio questo che hai fatto io non l'avrei fatto, proprio non sono d'accordo, no? Mi sembra orribile questo che mi hai fatto, io mai e poi mai avrei fatto questa violenza, questo abuso, questa mancanza di umanità, di tutto quello che vediamo mancare nell'altro. E la ragione poi non riesce a scandagliare fino in fondo e certe volte magari giustifichiamo l'altro e non è lì il punto, non è giustificarlo la soluzione, perché potrebbe sfociare nel già esegrato buonismo, che è pericolosissimo perché non risolve niente. Il buonismo rimanda solamente il problema e pacifica la situazione solamente momentaneamente. Allora, anche esiste l'impulso del quieto vivere. Perdonare, scordare il passato, come dicono certe canzoni, dimenticare le cose, il quieto vivere. Andiamo avanti, va, così, ma non abbiamo risolto niente. È il sopravvivere, non il vivere. Questo non è veramente il punto. Allora, bisogna partire da Dio. Non c'è niente da fare. Bisogna partire, come in tutte e sette queste opere di misericordia spirituale e anche nelle sette opere di misericordia corporale, è primario il nostro rapporto con il Padre Celeste. Passare dalle relazioni orizzontali alla relazione verticale, come strada per le relazioni orizzontali. Dobbiamo capire bene questa cosa. Non c'è niente da fare. Il nostro perdono non è un atto autonomo, non è un atto originale, non parte da noi. Siamo povere creature. Dovremmo essere capaci di produrre tanta vita da poter creare di nuovo la realtà. No, questo lo può fare solamente Dio. Allora da dove potremo partire? noi abbiamo bisogno di partire dal fatto di essere perdonati. Se il mio problema fondamentale è perdonare, vuol dire che io in una qualche maniera non ho un rapporto profondo con Dio, perché qualunque rapporto profondo con Dio ci metterà di fronte a un senso, quel senso che viene enucleato straordinariamente nel Padre Nostro. La petizione più importante delle petizioni del Padre Nostro, della preghiera del Signore, è l'unica che il Signore sottolinea nel suo commento immediato all'insegnamento del Padre Nostro, e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è appunto questa realtà qui, la sfida del rimettere quello che il Signore sorprendentemente chiama debito. E parte da un fatto: il rapporto con Dio e il nostro debito con Dio, per illuminare o per spiegare specularmente il nostro rapporto col debito altrui nei nostri confronti. Ovvero sia, c'è questa realtà. Noi viviamo in uno stato che molto spesso non è quello del debitore. Io francamente nella mia avventura di sacerdote raramente incontro debitori, in genere incontro creditori, gente che ha da lamentarsi di qualcosa, gente a cui gli manca qualcosa. Tante volte nel nostro cuore quello che prende spazio, quello che prende centralità di pensiero è il fatto che stiamo ragionando come persone a cui è stato tolto qualcosa o non è stato dato qualcos'altro. È impressionante come anche nelle persone che fanno il male, e molto spesso ancor di più nelle persone che fanno molto male nella società, alberga un sentimento profondo e atavico di credito, di diritto. Le persone che magari vivono una vita parecchio disordinata, che non riescono a uscire fuori da vizi, che sono schiavi di dipendenze o che vivono in giri di malaffare, di furto, di sfruttamento, sono persone molto spesso con un problema di credito. Sono dei giustizieri, sono persone a cui si deve qualcosa, per qualcosa che è successo nella loro vita, per una mentalità che è passata. Sono persone che hanno da recriminare. Se uno va nel carcere e va a parlare con gli assassini, non troverà dei colpevoli, troverà degli accusatori, troverà persone che stanno puntando il dito contro qualcuno. Un po' questo atteggiamento ce l'abbiamo tutti. Noi abbiamo la tendenza a vivere con un senso di leso diritto, di qualcosa che ci manca. È una forma riconducibile all'accusatore, a colui che si chiama Satan nella scrittura, e Satan in ebraico vuol dire l'accusatore, che instilla nel nostro cuore uno spirito di questo genere. Ma noi non siamo creditori, noi siamo debitori. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori vuol dire stare in una logica, aprire gli occhi sulla realtà, la pazienza di Dio con noi, il suo essere uno che ci perdona e ci perdona e ci perdona e ci perdona ancora e non si stanca, come dice Papa Francesco, di perdonarci. Noi abbiamo questa mentalità amara perché abbiamo una grande cecità sulla nostra condizione. Vediamo un pochino questa condizione di debitore a chi è consona. Se ci pensiamo bene, è proprio il figlio unigenito del padre che ci insegna l'arte di essere debitore. Ovvero sia, il Signore Gesù è un felice debitore del padre. Tutto ha ricevuto da lui e gli vuole dare tutto. Ci sono passi molto belli dei padri della Chiesa, dei maestri della fede, che dicono: ma veramente noi abbiamo dato tutto ciò che dovevamo dare? Siamo stati quei figli di Dio che dovevamo essere? Siamo stati cristiani, i cristiani che dovevamo essere? Siamo stati il Tempio dello Spirito Santo che dovevamo essere, quella parte del corpo della Chiesa che dovevamo essere veramente. Non siamo debitori verso le persone che ci stanno intorno, siamo stati le persone che potevamo essere. Io non sono il prete che dovrei essere, vorrei essere un prete molto migliore e so molto bene che mi manca molto per essere quel prete che potrei e dovrei essere. In molti punti sono un debitore verso le persone che devo servire, di un amore molto maggiore, di un'attenzione molto più profonda, di una carità molto più vera. E così ci si mette di fronte alle persone che abbiamo intorno. Veramente non siamo debitori, fratelli, di più amore, di più dolcezza, di più accoglienza. Quando noi lasciamo che questi pensieri entrano nel nostro cuore, finalmente diventiamo debitori e stiamo davanti al Padre dicendo: non ho amato quanto dovrei amare, non ho dato quanto dovrei dare. Molto spesso per paura, per ansia, mi sono tenuto per me la mia vita. A quel punto iniziamo a partire da Dio. Dio ha tanta pazienza con noi. E so una cosa, che per quanto l'altro abbia fatto peccati oggettivamente più grandi dei miei o mi abbia fatto cose che io non gli avrei mai fatto, io so che comunque davanti a Dio la mia natura è la natura di un debitore. So che mi è necessario stare nella verità e so anche che ciò che veramente deciderà della mia vita non è quello che l'altro mi ha fatto, ma quello che ho fatto io. Allora io capisco che ho bisogno di ricordare le frasi del Vangelo, per esempio di Luca 6, che dicono: perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato. Io ho bisogno di perdonare perché ho bisogno di essere perdonato. Se non stiamo davanti a Dio come persone che hanno bisogno di perdono, l'opera del perdonare le offese è un'opera titanica che non va da nessuna parte. Dice la scrittura: chi è stato molto perdonato molto ama. Bisogna saper capitalizzare il nostro rapporto con Dio prima e come premessa di ogni lettura della nostra vita, di ogni lettura anche del male che gli altri ci fanno. Ci serve di ricordare le nostre povertà, ci serve di ricordare la nostra condizione a confronto di Dio. Ecco, noi abbiamo bisogno di lasciarci condurre in questa opera dalla tenerezza di Dio nei nostri propri confronti.
Grazie a Don Fabio Rosini. Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Settimo incontro. Perdonare le offese. Realizzazione di Monia Parente.